Non l'hai mai detto espressamente, però mi pare che nell'ultima parte del tuo discorso di oggi, emerge l'idea che se è vera l'interpretazione che l'etica islamica attinge a un territorio altro, nonostante il fatto che nasca in forte opposizione al contesto, questo significa che quell'etica altra è quella che poi nella tradizione cristiana è stata chiamata la legge naturale. Naturalmente con questo si apre un problema molto serio anche per noi cristiani circa il valore che noi diamo all'idea di legge naturale. Che cosa è naturale? Secondo quale natura una cosa per noi è evangelica o non lo è? La legge di Mosè è secondo natura? Il comandamento duplice dell'amore portato da Gesù è seconda natura? Quando Gesù nel Vangelo di oggi dice: se osservate i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, si riferisce in generale ai comandamenti che lui ha dato, per esempio perdonare, per esempio amare i nemici, o attinge a questo terreno altro che è fondamentalmente condiviso in quel contesto culturale, che è un contesto culturale giudaico, ma fortemente ellenizzato.
Grazie. Sono altre cose, tra l'altro, non so se è in streaming, qualcuno segue da fuori, può dire che se uno vuole fare una domanda, che si trova da fuori, vuol dire qualcosa, mandare un messaggio, io do anche 340-651-8251 e quindi può anche intervenire così, possiamo prendere 340-651-8251 va bene, questa è una cosa, prego, è molto importante, il tema della legge naturale.
Tutto, grazie, molto bello, ho apprezzato molto quello che ha detto. Se non ho visto male, nel filmino dei bambini c'erano solo dei maschietti, e quindi se è così, questo non è una difficoltà piccola, no? Parlare di etica solo per i maschi, le femmine, le bimbe dove sono? Perché noi non abbiamo questa. Invece una domanda. Una domanda sulle fonti del comportamento di Maometto. Se ho capito bene, non sono nel Corano questi comportamenti spiccioli quotidiani, dove si trovano? E mi viene, legato a questo, mi viene da chiedere, come ha fatto una persona come Maometto a imporsi questo modello di virtù? Perché si è imposto? Perché ha avuto successo? Se può dire qualcosa su questa cosa. In ultimo, confesso, un po' di confusione l'ho avuta quando ho dovuto mettere insieme il discorso della rottura, come ha detto anche Don Giuseppe, il discorso della rottura col contesto, col mondo precedente e questa continuità, questo attingere a quest'etica più ampia del territorio più ampio. Lì sono entrato un po' in confusione, sono sincero. Grazie. Io sono Marco di Cento.
Sorelle musulmane, presenti, cosa, Valeria. Valeria ti posso chiamare per nome, perché c'è lei con molta libertà, è una giansa ai mia, come si dice, quindi anche la vostra percezione delle cose può essere utile per capire.
Sì, io ho
Senza termine in quel documentario che è uno ovviamente, no? È uno preso. Cioè, sicuramente c'è un insegnamento etico, forse potrebbe essere interessante fare questo, come lo sapete, lo fate anche qua in Italia. Io sapevo quelle fatte a Damasco, no? Il venerdì, quando c'è la preghiera, poi alcune signore, diremo noi della parrocchia, che è la moschea, si occupano del gruppo delle bambine a parte. E fanno delle catechesi per loro, non voglio banalizzare assolutamente, quindi posso anche informarmi meglio. Per esempio il corso di religione islamica, su cui ho anche scritto un libretto, alla cosa si insegna, come si vive, è rivolto a tutti gli alunni delle scuole della Giordania, quindi parla bambini e bambine, quindi lo devono fare insieme. Le attività in moschea sono fatte poi per i bambini e per le bambine, e sulle bambine, così mi hanno detto, si va giù su cose più specifiche, e forse con un, così mi veniva detto, ma non vuole essere un proprio, riferisco solo perché mi è stato detto, no? Poi da musulmane devote, credenti, col velo, che pregano, con una certa durezza forse maggiore, mi sembra. Soprattutto sull'elemento del giudizio, per tutti i musulmani, come dire, la leva dell'etica e l'obiettivo dell'etica è il giorno del giudizio, è la faccenda delle bilance e dei libri. Questo, e quindi rimane per tutte. Sulle ragazze, ecco, da quello che mi è stato detto, e forse si dovrebbe fare anche qualche indagine, ci saranno più specifiche, forse c'è un'accentuazione un po' maggiore, forte, per quanto riguarda loro. Non so se però se ci sono anche, vorrei togliere... Sì, sì.
La mia modesta conoscenza di Islam,
credo di sapere che Maometto si richiama tutti i profeti precedenti anche ad Adamo. Allora chiedevo, il discorso della rottura come si compone con questa continuità profetica, diciamo, da Adamo fino al momento.
È molto giusto, molto bene.
Ancora. Volevo chiedere, sì, un'informazione, no?
Ma lei anche deve andare lì, perché no, sennò non sentono.
Ma non è abbastanza interessante. No, volevo chiedere se oltre a questo diario che risale a 48, ecco, ci sono delle testimonianze più recenti di fedeli islamici, dei giudizi anche, sia sulla civiltà europea, e visto che adesso la conoscono di più anche non solo in piccoli gruppi ma in grandi masse, e ancora di nuovo, perché questo risale a 70 anni fa ormai come valutazione, come giudizio, se ci sono delle modifiche. Per quello che lei ha letto, a noi combacia ancora molto con il concetto che noi abbiamo della civiltà americana, della cultura americana, della politica americana, però 70 anni fanno, insomma.
Sì, magari su questo faccio vedere un filmino che potrebbe essere ancora qualche cosa di chiarizione, qualche... va bene, così, giusto, appunto, a forma di dialogo, credo che sì, anche da un punto di vista teologico l'idea di una legge naturale è presente, sviluppata nell'Islam come patto che ha siglato Dio con tutti i contituti di uomo. C'è una preesistenza in cui un pensatore che poi un radicale così l'ha detto bene, che Al-Maududi, il pakistano, che viene citato sempre, ecco, lì vengono da lì i radici fondamentalisti, però io lo considero un grande pensatore, una grande figura dell'Islam moderno, contemporaneo. Lui diceva che nella creazione
la direzione di Dio è nel DNA della persona. Cioè, infatti lui dice, tu vivi islamicamente, il tuo cuore pulsa islamicamente, il tuo respiro è islamico, i tuoi nervi, perché sono tutte le leggi di Dio, no? La legge di Dio copre tutto il campo, dal tuo respiro, se questa luce accesa è per una legge di Dio, no? La visione islamica, così tutto il nostro, se possiamo ascoltare, c'è una legge di Dio che ci fa ascoltare. Quindi in tutto quanto obbedisce alle leggi di Dio, tranne la legge morale fondamentale che Dio ha scritto in te, che fa di te un musulmano. Quindi tutti, e questo fa anche dire che allora la negazione di Dio, vivere secondo, contro i principi dell'etica, fa dire che uno agisce contro natura. Questo è molto forte, e anche forte l'idea, no, che tutti i popoli hanno avuto un profeta, non c'è nessun popolo che non ha ricevuto l'annuncio, e l'annuncio è sempre stato uguale. Quindi la rottura che ha operato l'Islam in realtà ha riportato ai fondamenti della creazione. Questo è un discorso di fede che ha, insomma, una sua bellezza, che collega anche con la serie dei profeti, da Adamo, che Adamo stesso viene considerato appunto un profeta. Noi facciamo fatica a considerarlo un profeta, ecco, Adamo è un profeta. Tutti hanno predicato la stessa cosa su Dio e anche sui buoni comportamenti. Quindi il comportamento contro i principi dell'Islam è una deviazione da una linea etica che Dio ha impresso al corso dell'umanità. E Maometto non è venuto altro che a confermare sia il dogma e a perfezionare, cioè io perfeziono l'etica. Questo, insomma, è un'idea molto importante per, non so andare più avanti, questo può essere come materiale che serve per l'ultimo incontro. Io penso molto tutto in senso, nell'ultimo incontro si dovranno provare a sciogliere i nodi, perché per esempio viene da porsi il problema, ma che relazione allora c'è tra questa etica islamica, che consapevolmente risale al progetto originario di Dio, e i diritti dell'uomo sanciti nella Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, di cui noi celebriamo la giornata mondiale il 10 dicembre, no? Il 10 dicembre è la giornata mondiale, il 21 faremo il nostro... I diritti dell'uomo in fondo è stato questo tentativo, dopo i drammi delle guerre distruttive, razziali, di risalire a delle categorie universalmente accettabili. E quindi che rapporto c'è tra l'etica islamica, per esempio, i diritti dell'uomo? Si potrebbe dire che le due cose confluiscono. In realtà c'è nel mondo islamico una forte critica della Carta dei diritti dell'uomo, perché su certi punti anche le sue carte applicative, per esempio la carta, è stato citata le donne, la carta del pari 74, l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, afferma una parità delle donne nel formare, sciogliere il matrimonio, nella scelta del luogo di abitazione e del lavoro, che i sapienti musulmani considerano un grimaldello della famiglia islamica. Un grande pensatore come Ramadan al-Buti, l'ha detto alla televisione, quindi è registrata, in realtà questo è un complotto sionista per distruggere la famiglia musulmana. Quindi Don Giuseppe tocca dei problemi che ci interrogano molto. Possiamo risalire a dei principi e dei valori, legge naturale, diritti universali dell'uomo, le religioni, fino a che punto combaciano con queste tabelle, con queste elencazioni, o se ne differiscono. Io però non so andare avanti. Mi viene in mente un'altra cosa mentre parlavo, forse verrà fuori quando parliamo un po' di etica sessuale. Che cos'è naturale? Per esempio nel campo dell'etica sessuale, il discorso di genere ha cambiato molte cose. Io sono uomo perché ho gli organi genitali maschili e una donna perché ha gli organi genitali femminili, questa è la biologia, o non invece è l'interpretazione che io do di me stesso, che è naturale. Per me è innaturale, io potrei dire, sono venuto fuori così, ma per me questa cosa è innaturale perché io l'interpretazione che do di me è diversa e la sento naturale, più confacente a quello che sento io. E quindi con l'aiuto della tecnologia trasformo il mio corpo per adeguarlo a quello che io sento, la mia natura profonda. E sento, noi possiamo conoscere anche delle persone che sopportano il peso della forma del loro corpo come una tortura che gli è stata imposta dalla nascita. E questi uno può ignorare questi problemi, ma non li puoi più ignorare perché ormai ci vengono addosso, e vengono addosso anche l'Islam. Ovviamente per l'Islam l'ipotesi di toccare la creazione di Dio è un abominio, una bestemmia contro il creatore. Ti ergi a creatore è una forma di politeismo, che tu trasformi, ti fai secondo creatore accanto al creatore, non è possibile. Quindi tocchiamo, vediamo subito dal primo incontro che abbiamo fatto che si va a toccare i problemi fondamentali della nostra esistenza. E poi appunto sui comportamenti, comunque, io credo che si debba distinguere tra quello che è una sistematizzazione del discorso islamico e invece quella che è una tessitura dell'Islam. La sistematizzazione è il discorso che ha fatto Ja'far davanti al re di Abissina, è un salto etico decisivo, una rivoluzione che riporta però all'origine, al piano originario di Dio. E nel discorso delle fonti invece noi troviamo che l'Islam è stato in dialogo fin dall'inizio con le culture vicine e ha fatto poi delle scelte, ha fatto qualcosa, ma è stato molto più ecumenico di quello che vogliono far pensare un certo modo di predicare l'Islam che dura fino ad oggi. E quindi anche questi studi, io molto come incoraggio i miei amici musulmani, giovani, seconda religione, dai, studia, vai alle fonti, leggi questo, perché stai tranquillo che se Dio esiste non cade l'Islam, cioè non è che tu... Dio si difende da solo, no? Quindi non è lo studio che mette in pericolo l'Islam. Credo che i musulmani devono fare un passo di un certo studio critico delle loro fonti, questo non è il caso. In gran parte, a parte alcuni, ma quindi è parte di un canovaggio, di cui fa parte anche il mondo arabo, di cui avviene questa predicazione, tranquillamente. E poi la domanda molto giusta sulle fonti di dove troviamo il comportamento di Maometto, bisogna dire che il Corano è molto elusivo sul profeta dell'Islam, mentre tutti i Vangeli sono tutti su Gesù, si dice poco da una parte, non sappiamo come si alzava, come si andava a dormire, ma tutto il racconto, i farisei fecero questo, poi andò a Nazareth, no? Mentre invece il Corano, se andiamo alla ricerca, si fa fatica, perché il Corano è direttamente una predicazione. Il Corano è una proclamazione, qualcuno ha detto che il Corano è un insieme di omelie. Allora, se Don Giovanni, facciamo la raccolta delle omelie, non so, di Don Giovanni lungo 13 anni, può essere che ogni tanto dica una cosa su se stesso, sono andato qua, però parla di altre cose, durante l'omelia fa un discorso che commenta i testi, no? E così anche il Corano, qui e là emergono forse dei riferimenti biografici al predicatore, ma non è mezzo un discorso diretto su di lui. Il discorso diretto su di lui si trovano nelle fonti delle tradizioni profetiche e sono state raccolte in quella che si chiama la sira del profeta, la biografia del profeta Muhammad, di Ben Ishaq. e che lo, la si trova, la si compra. E io personalmente, per farla tradotta in italiano, mi pare totalmente, mi pare, e io consiglio di acquistare questa cosa e di leggerla, perché quella è una fonte per noi molto, molto importante. E poi c'è la questione delle donne, appunto, ho detto qualcosa, cioè credo che forse ci sia una disparità sulla catechesi, però su quelle cose che abbiamo visto va benissimo per le ragazze, perfetto, direi che non vedo differenze. E vorrei farvi, ecco, su quello che è stato detto, questa questione dell'America. Adesso io volevo andare alla... Aspetta, come si fa a tornare alla scaletta? Ecco. Allora, questo qua a Milano, fai partire a mani brevi. E poi fai un attimo. Ecco. Ecco, vorrei... È stato chiesto molto giustamente, ma questa è la visione dell'America, è tutto qui, no? Allora, su questo c'è un dibattito, perché c'è una linea che è indubbiamente questa e che ha avuto degli sviluppi, per esempio, nel discorso del radicalismo, anche nel terrorismo, nella formazione di una certa idea. L'Occidente e la tenebra. Molti terroristi, anche persone che si sono formate, no? L'idea è: dateci la tecnologia, i valori non c'è niente. Quello che ci può, cioè riconosciamo nell'Occidente il progresso tecnologico, che è un progresso materiale, quindi privo di animo. Tra l'altro è stata staccata, è stata forbice molto forte tra conoscenza scientifica ed etica, no? e anche spiritualità. E noi sappiamo che non è così, non può essere così. Il progresso dell'Occidente, anche materiale, è stato anche una spinta di valori interiori molto importanti, poi con tanti problemi, però non può essere così separato. Invece il discorso, diciamo, più radicale è dire: l'Occidente ha un progresso materiale e basta, è privo di valori, è morto. L'Occidente è morto, è morto. E quindi dateci la tecnologia e poi combatteremo l'Occidente per imporre i veri valori, per salvarlo. Questa è una posizione estrema, e tuttavia c'è anche un dibattito molto interessante, che è sulla crisi dei valori all'interno dell'Islam. Allora, su questo vorrei farvi vedere un pezzetto di questo predicatore, fa parte della generazione, diciamo, dei telepredicatori, Adnan Ibrahim, che, se non sbaglio, vive in Austria, è laureato, è un palestinese, vive in Austria, e si è fatto molto largo tra i giovani predicatori per il suo modo di parlare e discusso su di lui. È uno che rompe gli schemi, oppure è uno che in fondo è un gran tradizionalista mascherato e con un po' con le bollicine? Molti di questi predicatori di Al Jazeera, ci si chiede, Abu Khaled per esempio, se portano veramente un discorso nuovo o è il vecchio, ecco, riverniciato di nuovo. Ascoltiamo un pezzetto e poi vi traduco quello che dice. E rivediamo anche un modo di predicazione.
لأننا أيها الأخوة ليس يخفى علينا أعتقد جميعا نعاني أيضا كمسلمين في هذه الحقبة في هذه اللحظة التاريخية من حياتنا وحياة أمتنا من انهيار أخلاقي مريع وعلى جميع المستويات لم يعد وسع المسلم الآن أن يتبجح أو يفتخر كما كان يفعل قبل 30 و40 سنة ليقول نحن أهل الأخلاق أو حتى نحن أهل الروح والروحانية، لم يعد هذا ممكن بالمرة للأسف الشديد، لأننا نعاني هذا اللبس أو الانهيار في
تام. Lui cosa dice Adnan? Questo è un video del 2014, no? Lui dice: noi viviamo un crollo etico a tutti i livelli.
non dice solo crisi, asma, ma dice inhiar, quando si dice inhiar, quando un edificio cade giù, ecco, una rovina, etica a tutti i livelli. Il rischio concreto è che molti musulmani non sanno più distinguere tra bene e tra male. In altri video lui dice stiamo attenti che noi critichiamo molto spesso l'Occidente per la mancanza di etica, di valori etici, però noi possiamo riconoscere che nell'Occidente ci sono dei progressi dal punto di vista morale che noi non conosciamo. Non è questo testo qua che vi ho tradotto, altri video che ho. Lui dice qua ancora che il problema che lui vede è un insegnamento religioso che non conosce l'etica. Il rischio di un insegnamento di una autorità religiosa che sia incapace di trasmettere un insegnamento etico efficace. E poi conclude un po' la... Lui dice, ci sono delle persone che guidano gli altri, non si fanno guidare loro, no? E poi arriva a dire una cosa.
الثقافات الفرعية أو الأشياء كما قلنا يعني سيولة معرفية هائلة جدا. طبعا نحن العرب الآن نعاني من هذه السيولة المعرفية والنت هذا والإنترنت يضخ ضخ المعلومات النظريات والأفكار ومقاربات ومقاطع والشباب طبعا الشباب الصغار دون العشرين وفي العقد الثالث لديهم وقت لديهم حماس لديهم فضول معرفة رهيب جدا هؤلاء خلاص عجزوا كلام الشباب مديرين بل غير العالم والكون يعني والأرض قضايا كبيرة وصغيرة وعلمية وكبيرة وعلمية شباب تعلم الجنود
من النشاط. Tanto è interessante vedere anche che un altro tipo di predicazione, poi vediamo, ne avevo preparato anche degli sheikh con vestiti così. Questo è un modo diverso, c'è dietro il quadro della moschea, però in giacca e cravatta, ci sono anche alcuni che vengono quasi sbarbati, per esempio con una catena al collo, un altro modo di predicazione. Qui lui dice che il problema riguardando i giovani è la fonte dell'insegnamento etico, grande problema. E cioè particolarmente la massa, e qua siamo tornati ai bambini, basta, la massa dei... giustamente ci sono solo bambini, non bambini. La massa delle informazioni che arrivano sul net, il desiderio dei ragazzi di informarsi, la fame di insegnamento etico dei giovani e nello stesso tempo... l'incapacità di risalire a dei maestri. E quindi lui dice che tra le crisi dell'etica islamica, quindi abbiamo visto, così chiudiamo, siamo partiti come grande edificio, la perfezione portata da Muhammad, la rottura con i sentimenti etici precedenti, e qua un predicatore, uno da 500-600 mila visualizzazioni a video, io ho contato questo 560.000, quindi ha una platea molto, molto ampia, invitato da Jazeera, invitato dalla grande televisione, che lui riconosce una crisi etica per la mancanza di maestri e anche per questo problema portato dalla rete, in cui i giovani vanno a cercare risposte sulla rete e quindi accumulano una grande quantità di informazioni che non fanno più sistema. Quindi questo per andare a toccare con mano, anche un po' le nostre sorelle musulmane qua presenti, i loro figli, i loro amici, so che questo è un problema che ci si pone. Quindi è un momento anche di prova per la comunità islamica, la sua nuova generazione, tocchiamo con mano, la sua nuova generazione fa fatica a entrare in un codice etico che è stato quello dei loro padri e dei loro nonni. Quindi sono delle grandi sfide, come per i nostri ragazzi, ragazzi del comitato è deciso.
Bene, sì,
sì.
Andiamo qui. Benissimo.
La prima volta faremo l'etica come abito di comportamento.